Commento che vi ho mandato stamattina prima di venire, servi inutili o servi coccolati? L'ho intitolato così, perché vedete che metto a paragone due parabole sul servizio, quella brutale che ci viene proposta domenica, no? Siamo servi inutili, e quella invece stupenda di qualche versetto dopo, che non so come mai non si legge quasi mai, che il padrone quando giungerà, lo sposo, si cingerà e si metterà a servire i servi, cosa inaudita, eh? Quindi altro che servi inutili. Comunque il commento ve l'ho mandato stamattina mezz'ora fa. Bene, ci siamo tutti, stiamo cominciando questo stupendo, meraviglioso, incredibile Vangelo di Giovanni, il quale ci porta davvero alle vette più alte di spiritualità. Per chi soltanto oggi cominciasse il corso perché ha saltato la prima puntata, ecco che c'è la possibilità. Faccio un brevissimo riassunto. Abbiamo cercato di capire chi era l'autore, abbiamo portato tante ipotesi, abbiamo detto che alla fin fine la disputa si riduce tra l'apostolo Giovanni e un presbitero di Efeso omonimo di Giovanni. Probabilmente è l'apostolo Giovanni, quello che noi conosciamo in maniera particolare dai Vangeli come l'apostolo stetoscopos, cioè colui che posò il capo sul cuore di Gesù, colui che Gesù amava, che vediamo protagonista di grandi episodi della vita di Gesù. Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni al momento della resurrezione della figlia di Gairo, prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni al momento della trasfigurazione, prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni al momento della preghiera del Getsemani. Ecco, è veramente un intimo del Signore, il quale era probabilmente prima un discepolo del Battista insieme al fratello Giacomo, e viene inviato dal Battista a Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Apparteneva probabilmente ai movimenti armati rivoluzionari e che contrastavano il dominio romano. Era un Boanerges, un figlio del tuono, figlio del tumulto, della rivoluzione, sarebbe la traduzione più esatta. Scrive, abbiamo visto, ad Efeso, ciao, alla fine del primo secolo, perché noi sappiamo che ad Efeso abbiamo la presenza di Paolo tra il 56 e il 57, intorno agli anni 60 abbiamo la presenza di Timoteo, vescovo di Efeso e collaboratore e amico intimo di San Paolo. Probabilmente a fine secolo compare e lì scrive sia l'Apocalisse sia appunto il quarto Vangelo. Abbiamo visto che è un Vangelo scritto in greco, che però da un tale che non parla greco di prima lingua, quindi abbiamo già accennato a tutta una serie di semitismi che stanno dietro al linguaggio giovanneo. Abbiamo detto che è un Vangelo, come tutti i Vangeli, non scritto di pugno dall'autore, ma probabilmente il materiale catechetico orale di Giovanni viene messo insieme, viene messo per iscritto dai suoi discepoli, si fissano all'inizio delle piccole unità letterarie, tali unità vengono fuse in una redazione globale e tale redazione finale però riceve ulteriori riletture, interpolazioni di altro materiale giovanneo che stava ai margini. Abbiamo visto come, pur non essendo un Vangelo spirituale, è per molti versi molto più preciso nella storia e nella cronologia rispetto ai Vangeli sinottici, e avevamo cominciato a vedere l'ambiente in cui nasce questo Vangelo. Ci eravamo soffermati sul retroterra giudaico di questo Vangelo. Molti studiosi definiscono il quarto Vangelo addirittura come un midrash, cioè una riflessione sapienziale sull'Esodo. Ma dietro ai testi classici dell'Antico Testamento, Esodo e sapienziali, noi abbiamo soprattutto i Targum, cioè queste riflessioni o traduzioni libere dell'Antico Testamento, che influenzano profondamente Giovanni, soprattutto attraverso tre tematiche: il Dabar in ebraico o Memra aramaico, che è la parola, sostituto di Dio, la parola. Questa parola che è luce, questa parola che era in principio, questa parola che crea. Secondo, la Shekinah, cioè la presenza di Dio, e vedremo già probabilmente oggi commentando il prologo che Giovanni gioca proprio su questo termine ebraico quando ci dice che il Verbo si fece carne e pose la sua schenè, la sua shekinah, non la sua tenda, la presenza di Dio stessa in mezzo a noi. E poi la kabod in ebraico, o yekara in aramaico, che è la gloria di Dio. Ecco, forse la volta scorsa non mi ero ricordato di dire, perché lo dico sempre, e allora magari credo sempre che chi mi ascolta lo sappia già. Attenzione, la parola gloria non vuol dire bravo, bene, bis, come sei forte, ma vuol dire peso. Kabod è un termine di peso, di peso. Quindi io quando dico gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, non faccio un incitamento al tifo verso il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ma dico diamo peso nella nostra vita al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, diamo peso alla potenza di Dio, alla grandezza di Dio nell'alto dei cieli, diamo importanza, diamo peso. La parola è proprio, sarebbe da tradurre meglio peso che gloria. Per noi gloria ha un senso di lode, di incensazione, no? di cantare le meraviglie, eccetera. Ma ricordatevi che sia nell'ebraico come appunto kabod, sia nell'aramaico come yekara, ha questo senso veramente di importanza, ecco, di peso. Abbiamo visto che l'ambiente giudaico influenza Giovanni anche tramite il Midrash, cioè queste omelie sulle scritture, e avevamo accennato, e qui ci eravamo fermati, anche all'importanza della comunità essena di Qumran, a nord-ovest del Mar Morto, distrutta nel 68, i cui rotoli ci presentano tante espressioni che diventano poi tipiche del linguaggio giovanneo, tipo il dualismo luce-tenebre, verità-menzogna, spirito di verità, spirito di perversione. Nel famoso manuale di disciplina della comunità di Qumran si parla dei figli della luce, camminare nelle tenebre, odiare la luce, luce della vita. Vedete, sono tutte frasi che ritroveremo nel vocabolario giovaneo. D'altra parte, probabilmente il Battista era un esseno, perché battezzava, altro questo rito tipico degli esseni di Qumran, a 150 metri dalla comunità di Qumran. Lui non battezzava nelle tradizionali vasche che chi di voi è stato a Qumran ha visto, ma battezzava nel fiume, probabilmente perché aveva un grande flusso di folle, il fiume che passa lì vicino, il Giordano, e discepolo del Battista sono Giacomo e Giovanni, che poi passano al Signore Gesù, e quindi il linguaggio esseno è probabilmente entrato molto presto nella testa del nostro evangelista. Molto molto importante è l'ambiente ellenistico. Allora, abbiamo vari rapporti del Vangelo di Giovanni con elementi importanti del mondo ellenistico. Prima di tutto Filone di Alessandria, un contemporaneo di Gesù, che aveva tentato già lui di combinare il giudaismo con il pensiero greco. Però, devo dire, non abbiamo prove che Filone di Alessandria fosse già noto in Palestina alla fine del primo secolo. In ogni caso, resta astratto, resta speculativo, mentre vedremo Giovanni è poi molto molto concreto, perché il Logos si fa carne, diventa presenza, muore, diventa oggetto di fede ed amore e soggetto d'amore. Gli Ermetica è un corpo di letteratura formatosi in Egitto nel secondo o terzo secolo d.C., concentrato sulla figura di Ermete Trismegisto, un leggendario saggio dell'antico Egitto che fa un sincretismo, no, tra platonismo, stoicismo, tradizioni religiose medio orientali. Però è più tardivo di Giovanni. Quindi è difficile pensare che sia stato lui a influenzare Giovanni. Probabilmente i suoi discepoli però già avevano un certo linguaggio. Qualcuno ha detto che i Mandei, potrebbero avere influenzato Gesù. Chi erano i Mandei? I Mandei erano una setta battista, cioè che praticava il battesimo, che esiste ancora oggi in Mesopotamia e il cui fondatore Manda Die sarebbe stato battezzato dal Battista e fuggito dalla Palestina perché perseguitato da Gesù, dai falsi profeti, da Gesù. E allora si reca in Mesopotamia, predica questa salvezza che fa passare il mondo dalle tenebre alla luce. Ma le opere mandee sono più tardive di Giovanni. Quindi se esiste una fonte proto-mandea gnostica, probabilmente Giovanni scrive già in polemica con essa. Ma quello che dovete inchiodarvi nella testa è il tema della gnosi. Allora, la parola gnosi significa conoscenza, gignosco, gnosi. Allora, che cos'è la gnosi? Chi di voi insegna filosofia mi guarderà di brutto per la svendita che faccio, venghino signori di questa pubblica piazza, che vi dico in tre parole che cos'è la gnosi. Ma detto nel suo sugo, la gnosi è quella dottrina filosofica di derivazione platonica che dice che ciò che conta è lo spirito, mentre la materia non vale nulla. Cioè è quella dottrina che esalta la scintilla divina che è in noi e disprezza questo corpo caduco che imprigiona il divino che abbiamo in noi. Quindi che fa un dualismo enorme tra spirito e corpo, arrivando ad elevare lo spirito, anzi ad assolutizzare lo spirito e a disprezzare il corpo. Chi di voi si ricorda il Fedone di Platone, si ricorda il famoso mito dello schiavo della caverna. Noi siamo come degli schiavi chiusi nella caverna del corpo. Finché non si distrugge questa caverna del corpo, lo schiavo non può scappare e non può diventare uomo libero. Quindi un grande disprezzo della materia. E noi vedremo che questa gente... Allora, cercate di capire l'ambiente, no? Chi di voi ha studiato la prima lettera ai Corinti si ricorda benissimo che il verbo corinziare era nell'antichità sinonimo di andare a prostitute, quindi di grande dissolutezza morale. Perché? Perché a Corinto c'era l'altare, c'era il tempio di Venere, dove secondo Strabone officiavano 6.000 ierodule, cioè 6.000 prostitute sacre, no? E allora sì, era l'Amsterdam o la Bangkok del sesso di allora, eccetera. E voi capite allora che quando Paolo scrive ai Corinti, questi Corinti che sono già influenzati molto dalla filosofia imperante, dal pensiero dominante, che era il pensiero gnostico, dicono: ma noi siamo stati salvati per gnosi, cioè per conoscenza. Abbiamo conosciuto la verità, abbiamo conosciuto la bellezza di Dio. E allora possiamo andare a prostitute tranquillamente, perché tanto questa è una roba che interessa il corpo. Noi siamo salvati perché... E Paolo si mette le mani nei capelli e dice: no, no, perché loro dicono tutto mi è lecito. E lui dice: no, tutto mi è lecito, sì, ma non tutto giova. E fa quel magnifico capitolo 6 sulla sacralità del corpo, sul rispetto della corporalità. Quindi vedete, era un problema fortissimo per la prima comunità cristiana, perché da una parte si era diffusa facilmente nel mondo greco, forse anche in un mondo greco che apprezzava i valori cristiani e quindi spiritualmente alto, ma questo era impregnato di gnosi, cioè di questo discorso di tipo platonico di disprezzo della corporeità, che portava anche a un libertinaggio etico. Perché questo disprezzo della corporeità non ti portava tanto a un'ascesi per arrivare allo spirito, ma ti diceva, con una schizofrenia davvero imperante, ti diceva: ciò che conta è la gnosi, la conoscenza, conoscere Dio, sapere qual è la verità, e poi nella prassi fai il cavolo che vuoi, tanto questo fa parte del corpo, il corpo non ha valore, buonanotte. Quindi abbiamo due riflessi di queste teorie gnostiche, cioè da una parte il disprezzo del corpo che porterà alcuni eretici a disprezzare il matrimonio, per esempio, no? E a presentare il celibato come unica via di santificazione per il credente, ma porterà altri invece, sempre partendo dagli stessi presupposti, al libertinaggio più assoluto, dicendo tanto è roba corporea, ciò che conta è sempre la conoscenza. Ecco, Giovanni scrive chiaramente in opposizione, in polemica con questo gnosticismo. Perché? Perché vedremo, lo gnosticismo arriva anche a negare il valore dell'incarnazione di Gesù. Ma andiamo con ordine. Quali sono i destinatari del Vangelo di Giovanni? Allora noi identifichiamo alcuni gruppi. Prima di tutto si dice Giovanni ha scritto il suo Vangelo contro i seguaci del Battista. Allora, dobbiamo capire che non è che tutto il movimento battista si sia staccato da Giovanni Battista per andare dietro a Gesù. Qualcuno del movimento battista ha maturato all'interno della sequela del Battista la convinzione che Gesù fosse il Messia e l'ha seguito. Ma i battisti hanno avuto una loro perduranza di secoli come comunità indipendente che continuava a vivere il pensiero del Battista. Tant'è vero che noi, da Atti 19, sappiamo che proprio ad Efeso, dove secondo Ireneo è stato scritto il Vangelo di Giovanni, esisteva un folto gruppo di seguaci del Battista, i quali dicevano il Battista è il Messia. Chiaro? Allora, i battisti sono un movimento che afferma la messianicità di Giovanni il Battista misconoscendo Gesù. Le famose recognizioni pseudo-clementine del III secolo affermano con chiarezza questa posizione. Allora capite perché, vedremo già nel prologo, che Giovanni dice che Gesù è la luce e non il Battista è la luce. Ecco perché nel primo capitolo vedremo Giovanni che dice che Gesù esisteva prima del Battista ed è più grande di lui. Al primo e terzo capitolo si dirà due volte il Messia non è il Battista ma è Gesù. Al capitolo 10 il Battista non ha mai operato miracoli. Anzi Giovanni non dà alcun rilievo alla predicazione del Battista, come invece fanno i sinottici, che dedicano capitoli importanti alla figura del Battista. Addirittura al capitolo 4 si dice, una cosa molto strana, che Gesù non battezzava, ma lasciava battezzare i suoi discepoli. Cioè quasi come per prendere, il battesimo diventa poi segno fondamentale della vita cristiana. I cristiani, almeno dal punto di vista liturgico, sono dei battisti, dei battezzatori. Ma Giovanni ti mette in quel versetto, oh Gesù per carità si asteneva dal battezzare, mica fa come il battista, poi, quel poveraccio del battista. Sì, noi discepoli un po' battezziamo, ma Gesù assolutamente no. No? Al capitolo 3 è Giovanni Battista stesso, secondo Giovanni l'Evangelista, che dice io devo diminuire e Gesù deve crescere. Quindi vedete, io fanno dire. Quindi vedete, c'è sicuramente uno degli scopi della scrittura del Vangelo di Giovanni è quello di opporsi a quelle comunità battiste che affermavano il Messia è il Battista e non il Messia è Gesù. Secondo gruppo sono i giudei. Allora noi sappiamo che nei primi anni dopo la morte di Gesù i cristiani sono sì osteggiati dalla sinagoga, pensate al martirio di Stefano, ma a un certo momento quel grande rabbi che era Gamaliele, maestro farisaico di Paolo, dice no, attenzione, lasciamoli stare perché l'albero si riconosce dai frutti, se vengono da Dio avranno seguito, se non vengono da Dio si estingueranno. Ne nasce un relativo periodo di pace, di tranquillità. Talora sono perseguitati solo i cristiani ellenisti, cioè quei cristiani provenienti dal paganesimo, provenienti dal mondo non ebraico. Ma fino agli anni 60 c'è una relativa calma quando viene invece martirizzato Giacomo, il cugino di Gesù, la colonna di Gesù, uno di quelli che erano andati a prendere Gesù per la collottola per portarlo in manicomio, secondo Marco, vi ricordate, no? Maria e i suoi e i fratelli di Gesù andarono per prenderlo dicendo Alemat, è matto, no? E lo volevano portare via. Ecco, uno di questi fratelli di Gesù, che sono Giacomo, Ioses, Giuda, eccetera, sono quattro, diventa però, dopo la morte e risurrezione di Gesù, credente, e diventa la colonna fondante della Chiesa di Gerusalemme. Il vescovo di Gerusalemme non è Giacomo il Maggiore, quello di San Giacomo di Compostela, per capirci, e non è neanche Giacomo il Minore, l'altro Giacomo tra i dodici apostoli, è Giacomo il fratello del Signore. In realtà sapete che fratello vuol dire cugino, parente, allora, eccetera, eccetera.
Giacomo che andava con Giovanni, Pietro, eccetera.
È Giacomo il Maggiore.
Il maggiore. Questo, un altro.
Questo qui invece è Giacomo il fratello del Signore, l'autore della lettera di Giacomo. Sì. È io, fratello del Signore, cugino, che è il vescovo di Gerusalemme. Quando c'è il primo concilio di Gerusalemme, vi ricordate, da una parte noi troviamo Pietro e Giacomo che sostengono l'area, il pensiero giudeo-cristiano, dall'altra parte noi troviamo Paolo e Barnaba che invece sono gli aperturisti verso il mondo pagano. Ma chi dice l'ultima parola con Pietro e Giacomo? Questo Giacomo resiste fino agli anni 60, a un certo momento fanno fuori anche lui. Ma è solo verso l'85-90 che gli ebrei fanno il famoso concilio di Yamnia, in cui decidono che i cristiani vadano considerati non un'ala spirituale all'interno dell'ebraismo, come i sadducei, come il fariseismo, eccetera, come lo stesso movimento esseno, ma vadano considerati eretici. E allora nasce la diciottesima benedizione, Shemoneh Esrei, diventa maledizione contro i minim, gli eretici, cioè i cristiani ebrei. E il concilio di Yamnia, presieduto da Gamaliele II, scomunica gli ebrei.
E siamo nell'anno, scusami?
Siamo nel 90. 90 dopo Cristo.
La caduta di Gerusalemme.
C'è già stata vent'anni prima. C'è già stata vent'anni prima.
Quindi c'è già stata.
Dopo la caduta di Gerusalemme.
Quindi già in situazione di diaspora.
Allora, attenzione, ai tempi del Vangelo di Giovanni, dicevamo la volta scorsa, un settimo degli ebrei viveva in Palestina. I sei settimi vivevano sparsi per il mondo. Quindi,
quelli che restano,
però non sono solo quelli che restano, perché il concilio di Yamnia raduna rabbini da tutto l'orbe terracque. Attenzione, dovete adesso inchiodarvi di nuovo nella testa questo concetto. Giovanni usa due termini che per noi dicono la stessa cosa, ma che per lui hanno due significati profondamente diversi. Quando Giovanni parla dei giudei, indica le autorità giudaiche ostili a Gesù, indica i nemici di Gesù. Io ricordo la mia vecchia nonna paterna che quando succedeva qualcosa di strano diceva: oh, crudeltà dei giudei. Che doveva essere un ritornello di una preghiera del Venerdì Santo, prima che ci fosse, e la nonna dice: oh, crudeltà dei giudei, ci picchia che roba, no? Allora, il termine giudeo indica i nemici di Cristo, le autorità religiose che si oppongono a Cristo. Quando invece Giovanni dice gli israeliti, il termine è positivo. Il termine positivo indica i veri eredi della promessa, indica coloro che diventano discepoli di Gesù. Cioè, l'antisemitismo è nato da questa contraddizione tremenda. Noi abbiamo considerato i giudei responsabili della morte del Signore, ma col cavolo, c'è stato un gruppo di giudei, le autorità religiose, che si sono opposte a Gesù Cristo, ma Maria era giudea, ma Gesù era giudeo, ma gli apostoli erano giudei, ma la prima chiesa era tutta giudea, ma scherziamo mica. Quindi non Israele ha rifiutato il Signore, qualcuno degli israeliti, i capi, i sommi sacerdoti, gli scribi hanno rifiutato Gesù, ma tutti tutto un grande gruppo ha accettato il Signore e i romani l'hanno ammazzato. Attenzione, quindi, quando sentiremo giudei sono gli avversari del Signore, i capi politici che lo hanno avversato. Quando sentiremo israelita, pensate, oh Nicodemo, tu sei un israelita in cui non c'è inganno. La connotazione invece positiva, la connotazione ha un senso anche di discepolato verso il Signore. E allora voi capite che in polemica con i giudei viene rivendicata la messianicità di Gesù. E vedremo vari modi, ci si richiama ai principi legali ebraici, gli si insulta ogni tanto dicendo avete per padre il diavolo, eccetera, eccetera. Ma sempre nell'ambito di questa politica, di questa polemica contro i giudei, ecco che Giovanni frusta anche quei giudeo-cristiani i quali, dopo la scomunica di Iannia, non hanno il coraggio di professare apertamente la loro fede. Allora vedremo per esempio quel sarcastico versetto 12:42, in cui, dopo la guarigione di colui che era nato cieco, Giovanni dice: «Molti credettero in lui, anche tra i capi, ma non lo riconoscevano apertamente per non essere espulsi dalla sinagoga». Amavano infatti la gloria degli uomini più della gloria di Dio. È chiaramente un anacronismo, perché ai tempi di Gesù la scomunica non c'era, ma la scomunica dei cristiani. Ma Giovanni sta parlando ai suoi contemporanei e dice: come ai tempi dell'episodio del cieco nato guarito, no? Molti stimavano Gesù e volevano mettersi alla sua sequela, ma avevano paura della classe dominante, così sta capitando ora a voi, che dopo la scomunica di Iannia, per paura di diventare emarginati all'interno delle comunità ebraiche, pur aderendo al Signore, non lo professate apertamente, perché amate più la gloria degli uomini che la gloria di Dio. Altri destinatari del quarto Vangelo sono sicuramente i cristiani eretici. Allora noi ci spaventiamo perché vediamo la Chiesa dilaniata spesso da correnti, da tensioni, no? Per cui abbiamo, oddio, abbiamo i lefebriani, abbiamo i vescovi americani conservatori, abbiamo gli anticonciliari, abbiamo qui, abbiamo là, abbiamo su, abbiamo giù. Ecco, ma in confronto a quello che capito subito dopo la morte del Signore, sono rose e fiori, eh? Non spaventiamoci mai troppo, perché ai tempi di Giovanni, quindi era ancora vivo uno degli apostoli, anzi l'apostolo che Gesù amava, siamo intorno all'anno 90-100, quindi una sessantina d'anni dopo la morte di Gesù, noi abbiamo già una miriade di sette cristiane che negano ciò che nel messaggio cristiano è fondamentale. Tra questi noi ricordiamo lo gnostico Cerinto, che era un eretico proprio dell'Asia Minore, cioè attorno ad Efeso, per capirsi, no? Il territorio dove sta lavorando Giovanni, il quale considerava Gesù figlio di Giuseppe. Il Cristo invece era un'altra cosa, cioè lui dice: Gesù era un uomo, la divinità è scesa in lui al momento del battesimo, ma per carità se n'è andata prima della morte, perché è inaudito che Dio muoia, non è possibile che Dio muoia. Quindi vedete, l'idea così alta di Dio dell'ebraismo non concepisce che Dio diventi un poveraccio qualunque, tanto più che muore a 30 anni come un malfattore inchiodato sul legno, simbolo massimo di vilipendio e di maledizione. Quindi la divinità di Gesù è scissa dalla sua umanità. Ecco, la divinità di Gesù entra in lui al momento della discesa dello Spirito Santo nel battesimo, ma se ne va prima della passione, perché è impossibile che Dio muoia. Secondo gruppo cristiano, ci dice Gerolamo, sono gli ebioniti. Anche questi erano dualisti, cioè quello che conta è lo spirito, quello che conta è la gnosi, è la conoscenza di Dio, la carne, bleh, che schifezza, per carità, non la guardiamo neanche. Altro gruppo, no? Di eretici, ma vedete il filone sempre gnostico, sono i doceti. Cosa dicevano i doceti? Dicevano che Gesù sembrava, era Dio, ma sembrava un uomo, non era veramente uomo, era Dio che appariva in forma di uomo, era come una specie di fantasma, eh? Perché? Perché non era possibile che Dio l'Eterno, l'Immenso, l'Infinito diventasse carne come noi, un povero diavolo che deve mangiare, bere, dormire, andare al gabinetto, ma scherziamo? Morire, no? Allora sembrava uomo. Notate bene, questo è interessantissimo, io lo dico sempre quando parlo della resurrezione, le prime eresie non negano mai la divinità di Gesù, mai. Perché? Perché hanno visto che è risorto, punto. L'hanno visto, era morto, stramorto, è risuscitato, ha vinto la natura, perché ha vinto la morte, quindi è soprannaturale, quindi è Dio. Negano sempre l'umanità di Gesù, vedete? Gesù era Dio, ma non era uomo fino in fondo, perché la divinità in lui è arrivata al battesimo ed è andata via prima della crocifissione. Gesù era Dio, ma appariva in forma umana, ma non era un vero uomo, era come una parvenza, era come un fantasma, eccetera. E allora Giovanni, ecco, scrive proprio per dire no, no, Gesù, Dio si è fatto carne in Gesù Cristo, si è fatto carne in Gesù Cristo, e qui sarà un po' il tema che tratteremo noi, ma andiamo avanti ancora. Altro gruppo a cui scrive sono i credenti. Giovanni sta scrivendo in tempo in cui la persecuzione è diventata forte, siamo sotto Traiano, vuole confermare nella fede in Gesù figlio di Dio dei cristiani che sono scossi dalle persecuzioni. Ma Giovanni scrive per tutto il mondo, scrive anche per i non credenti, per coloro che sono in ricerca, che vengono accompagnati in un cammino di fede. Gesù viene per tutti gli uomini, Gesù viene a togliere il peccato del mondo, Gesù viene a salvare il mondo, Gesù dice sulla croce attirerò tutti a me, Gesù ha altre pecore che non sono di questo ovile, Gesù muore non per la nazione soltanto, ma per riunire insieme tutti i figli di Dio che erano dispersi. Gesù è salutato dai samaritani, nemici storici di Israele, come salvatore del mondo. I pagani chiedono di vederlo. Vedete questo universalismo. È una cosa. Allora. Sì. Scopo. Giovanni è il solo evangelista che dice perché ha fatto il Vangelo. Lo dice alla quasi fine, perché probabilmente il Vangelo di Giovanni si concludeva al capitolo 20 e il capitolo 21 invece è un'aggiunta di quelle che abbiamo visto messe dopo da ulteriori redattori finali. Dice, io ho scritto questo, primo, perché crediate che Gesù è il Messia figlio di Dio. Allora qui i manoscritti sono discordi, perché alcuni scrivono pisteuete, cioè un presente, perché continuiate a credere, cioè per rafforzarvi nella vostra fede, per consolidarvi, per accompagnarvi nel cammino di fede. Ma altri manoscritti scrivono pisteusete, c'è una S in più, pisteuete, pisteusete, che è un aoristo ingressivo, cioè perché cominciate a credere, per introdurvi alla fede, per voi non credenti che siete in una ricerca seria e che io voglio accompagnare ad incontrare Gesù. Quindi sia per sostenere una fede già sorta, sia per introdurre alla fede. Quindi il primo scopo è rendere testimonianza, il primo scopo è cristologico, no? Perché abbiate fede è cristologico, è perché conosciate che Gesù è il Messia figlio di Dio. Il secondo motivo è perché credendo abbiate vita nel mondo, Quindi il secondo motivo è missionario, il secondo motivo è evangelizzativo, perché incontrando il Signore voi abbiate la vita piena, la felicità piena. Nessuno fa felice come Dio, diceva Sant'Agostino. E allora se io conosco il Signore Gesù, ecco che la mia vita diventa piena, la mia vita diventa bella. Allora io scrivo questo, primo perché crediate in Gesù, secondo perché credendo abbiate la vita piena nel suo nome, nel suo nome. Il nome, vedremo, è un movimento rivelatorio. Dio, che è il nome, si manifesta nel Figlio. E allora cerchiamo di vedere, per meglio capire poi i brani successivi, alcuni tratti fondamentali della teologia giovannea. Primo, la teologia di Giovanni è stata definita tridimensionale o triangolare, perché noi vedremo sempre che ci sono tre movimenti. Primo movimento: la rivelazione dell'amore di Dio per mezzo del Verbo incarnato, cioè Dio che si fa carne, Dio che diventa uno di noi, Dio che entra nella nostra storia, Dio che scende dall'alto dei cieli per camminare con noi nella quotidianità della nostra vita. Questo è il primo grande elemento. Secondo, Giovanni è impegnativo. Questo Dio che viene a condividere la storia e a dire agli uomini ti amo, chiede una risposta umana, chiede una risposta d'amore. Io ti amo, io do la vita per te, ma tu amami, ma tu seguimi, ma tu fa di me la cosa più importante, ma tu dammi gloria, cioè dai peso a me nella quotidianità della tua vita. Quindi primo movimento, l'amore di Dio che si rivela in Gesù Cristo. Secondo movimento, la risposta umana, positiva, vedremo anche negativa, c'è chi non crede alla rivelazione del Verbo. Il terzo movimento è la soteriologia, cioè la salvezza. Perché avviene questo? Che Dio scende dai cieli, diventa uno di noi e mi chiede il suo amore? Perché Dio mi vuole divinizzare. Dio mi vuole prendere con sé, farmi partecipe della sua stessa vita. Allora vedete, c'è un movimento direi discensionale, Dio che si fa uomo, chiede agli uomini amore, affetto, adesione per portare su tutti gli uomini alla sua vita stessa divina, alla sua vita di pienezza. E questo schema, vedrete, lo troveremo tante volte nel prologo, nel dialogo con Nicodemo, con la Samaritana, nel discorso di Cafarneo, del ceconato, eccetera. Ma capite che qui c'è già una rivelazione incredibile. Cioè Giovanni sta dicendo a coloro che l'ascoltano che Gesù, questo falegname di Nazareth che essi hanno incontrato, con cui hanno mangiato, con cui hanno bevuto, con cui hanno camminato per le strade della Galilea, non era soltanto un grande maestro, non era soltanto Gandhi ante litteram, visto che ieri abbiamo celebrato, mi pare, il 150° della morte di Gandhi, cioè un personaggio incredibile, affascinante. Della nascita, sì, di Gandhi. Ecco, dicevo, non era soltanto un uomo importante, ma era il Messia Redentore, atteso nei secoli da Israele. Anzi, era il Figlio unigenito del Padre, anzi, era Dio. Guardate che noi siamo abituati a dire Gesù è Figlio di Dio, ma io dico sempre, immaginate che vi dicessero che il vostro lattaio, il vostro verduriere, il vostro medico di famiglia, che ne so, il vostro commercialista è Dio, avreste un momentino di imbarazzo. Ecco, questa notizia è incredibile, davvero sembra incredibile, scusate il termine, no? Che scuote, che quest'uomo, questo poveraccio, perché poi era un artigiano che veniva da un paese malfamato, Nazareth, che mai può vedere. Che cosa può venire di buono mai da Nazareth? No, questo giovanotto che aveva chiacchierato per 3 anni con loro era Dio, era veramente Dio. Pensate allo shock lo shock, prego.
Dio o figlio di Dio?
Era Dio. Era Dio, attenzione, siamo noi che poi abbiamo speculato sul sistema della Santissima Trinità e qualche secolo dopo abbiamo cominciato a dire Padre, Figlio e Spirito Santo, ma Gesù è Dio, tant'è vero che per esempio al capitolo 10, versetto 33, si dice Anthropos Ateos, tu uomo essendo fai te stesso Dio, chiasma, dove uomo uguale a Dio. Sei Dio che cammina sulla terra, sei Dio che cammina sulla terra, attenzione, figlio di Dio, dobbiamo intendere in senso trinitario, perché figli di Dio siamo tutti, tutti gli uomini sono figli di Dio.
Però scusami, prego. Questa espressione figlio di Dio torna continuamente,
certo.
Torna continuamente, quindi quella confusione di linguaggio si giustifica dal fatto che abbiamo sempre distinto Dio da suo figlio.
Certo.
Cioè è facile, è l'espressione figlio di Dio. Se ricordo bene, Papa Ratzinger diceva che l'espressione figlio di Dio vuol dire Dio.
Certo.
Sì, caso di Gesù.
Allora,
ma lui diceva di sé sono figlio dell'uomo.
Attenzione, attenzione però, allora andiamo con calma. L'espressione figlio dell'uomo, espressione che troviamo nel libro di Daniele capitolo 9 e troviamo nei sinottici, no? Indicava nella tradizione intertestamentaria, cioè tra l'Antico e il Nuovo Testamento, nella letteratura apocalittica che prendeva origine da Daniele e in tutta la meditazione rabbinica, un essere venuto da Dio, venuto dal cielo, che sarebbe diventato uomo per salvare tutti gli uomini. Mi ricordo che il nostro amico Enrico De Leon una volta scrisse alcune cose su questo a proposito di un commento del Vangelo di Marco molto molto illuminanti. Cioè lui disse: come mai i Vangeli non spiegano mai l'espressione figlio dell'uomo? Perché l'espressione figlio dell'uomo era un'espressione nota. Cioè, come quando noi diciamo il sindaco, il presidente della Repubblica, non è che tutte le volte stiamo a dire il sindaco di Torino, Chiara Appendino, virgola, il sindaco è colui che è stato eletto per rappresentare tutti i cittadini e per governarli, virgola. No, perché si presume che tutti sappiano che cos'è il sindaco, no? Oppure diciamo Maurizio Sarri, virgola, l'allenatore della Juve, non già l'allenatore, colui il quale sceglie i giocatori e li prepara durante la settimana affinché poi facciano la partita, perché tutti sappiamo che cos'è un allenatore. Cioè, ai tempi, ecco perché i Vangeli non spiegano mai che cos'era figlio dell'uomo, perché era un'espressione nota, nota. E allora bisogna conoscere l'ebraismo, bisogna conoscere le radici culturali dei nostri Vangeli, se no non capiamo niente. Ecco perché sono molto contento che abbiamo fatto già l'Esodo l'anno scorso, ma non abbiamo fatto Daniele, non abbiamo fatto l'Apocalittica, non abbiamo fatto... Ecco, approfondendo questo vedremo che il figlio dell'uomo è una figura celeste, di origine divina. Non andiamo tanto in là, perché i nostri bravi fratelli ebrei non è che speculassero granché. Comunque era un essere celeste che diventava uomo, che diventava terreno per salvare tutti gli uomini. Questo era figlio dell'uomo. Ma prego, dimmi.
Posso chiedere dimmi. Una precisazione su cosa intendevano gli ebrei per Messia? Era Dio l'unto.
No. Allora,
Gesù è il Messia, un conto è dire
esatto.
Gesù è
Dio. Per gli ebrei il Messia non era Dio. Per gli ebrei il Messia era una figura profetica mandata da Dio, che sarebbe stato profeta, sacerdote e re, cioè che sarebbe stato colui che con la potenza di Dio avrebbe restaurato la gloria di Israele, punto, sulla terra, perché l'ebraismo non crede nell'aldilà, l'abbiamo detto centinaia di volte, solo l'ultimo ebraismo crede nell'aldilà. Apro una parentesi e faccio un po' di marketing. Mercoledì prossimo, quindi noi non ci vedremo prima di questo evento, alle ore 21 io comincio una trilogia alla crocetta, Invecchiare secondo Dio, cioè un corso di spiritualità sugli anziani. Primo incontro sarà la spiritualità dell'anziano della Bibbia, il secondo incontro sarà la vecchiaia come missione, sempre secondo la Bibbia, il terzo incontro parlerò della morte e parlerò del paradiso, e parlerò della vita eterna, perché l'anzianità è l'età più vicina a questo evento e quindi bisogna parlare anche di questo. Nell'ambito di questo terzo incontro farò una disamina breve, perché i tempi sono quelli, su come l'ebraismo non avesse una concezione di al di là. È soltanto nei libri sapienziali, ma il libro della Sapienza è del 50 avanti Cristo, pochi anni prima che nascesse Gesù, che comincia a dirci le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà, agli occhi degli uomini parve che morissero, in realtà esse sono custodite da Dio, quello che ci reggono sempre nei funerali, ma è del 50 avanti Cristo. C'è qualche accenno qua e là, sì, c'era Enoch che era stato portato in cielo da Dio, c'era Elia che era stato portato in cielo da Dio, c'è Giobbe, il famoso brano che tutti ricorderete: sì, io so che il mio vendicatore è vivo e quando le mie carni si disfacceranno egli mi farà risorgere. Ma se c'è un libro che non parla di Elia, il libro di Giobbe, ecco, gli è scappato profeticamente. Quindi l'ebraismo non aveva questa visione così, attendevano un grande re che avrebbe finalmente fatto riportato ai fasti di Davide e soprattutto di Salomone questi poveracci che ormai erano sotto la dominazione romana e che erano dispersi per i sei settimi della popolazione, insomma.
Ma allora io non mi spiego tanto come tanti ebrei praticanti avessero continuato, non so però per quale periodo, a frequentare prima della scomunica la sinagoga.
Non ho capito, ebrei praticanti? Hai detto ebrei praticanti cristiani?
Praticanti.
Dire.
No, no, ebrei. Come tanti ebrei. Fratello di Gesù, il cugino di Gesù, per esempio. Come mai per decenni frequentano la sinagoga? Non hanno coscienza.
Cioè, ma, dice, ma ebrei seguaci di Gesù?
Sì.
Ah, ecco, sì, sì, ho capito.
Cristiani,
sì.
Ebrei praticanti, diventati cristiani.
Certo.
Sì, scusate.
Ma perché vedono, in Gesù il vero compimento delle scritture. Ma sicuramente, però, vedono una continuità. Attenzione, ricordiamoci bene, noi non siamo in separazione dall'ebraismo, noi siamo in continuità con l'ebraismo. Romani 11, andatevelo a leggere, sono i nostri fratelli maggiori, sono l'olivo buono che tiene noi, olivastro bastardo, come dice Paolo, inserito indegnamente nell'olivo buono che è Israele, che sono le promesse di Israele. Quindi ricordatevi, non montate in superbia contro Israele, perché è Israele che porta voi e non siete voi che portate Israele. Lì Paolo ci pettina tutti, ci fa barba e capelli, ricordiamolo sempre.
È differente dal pensare al Messia, al pensare a Dio presente, che mi sembra difficile, ecco, per questo dico, mi sembra
una, allora, un grosso gruppo di ebrei, Maria, gli apostoli, poi i fratelli del Signore, vedono invece una grande continuità e vedono anche la novità del Vangelo. Perché la novità del Vangelo è non solo che Gesù era il Messia atteso, ed era un Messia anche totalmente fuori degli schemi, perché gli altri aspettavano un Messia trionfante che avrebbe liberato Israele dall'occupazione, si vedono arrivare uno che cavalca un somaro e per di più affittato e preso a ore, perché è così, poi ve lo restituirà, il maestro ve lo restituirà, eccetera. Cioè, questi dicono, ma che è lo stravolgimento, no? Ma capiscono che questo non solo era un Messia assolutamente sui generis, ma addirittura era figlio di Dio. Era Dio. Attenzione, non è stato così immediato. Non è stato così immediato. Se voi per esempio leggete i testi della risurrezione, notate per esempio questa progressione. I testi più antichi dicono: Dio ha risuscitato Gesù Cristo. Dio soggetto, il verbo è risuscitare, Gesù Cristo è complemento oggetto passivo di un'azione divina. I testi intermedi dicono: Gesù Cristo è stato risuscitato, va già meglio, è diventato soggetto, c'è il verbo è stato resuscitato, che potrebbe essere interpretato come un passivo divino, quando non c'è, quando c'è un verbo al passivo in ebraico, ma non è espresso il complemento da gente, è sottinteso da Dio, perché è un modo per non nominare il nome di Dio in vano. Quindi Gesù Cristo è stato resuscitato da Dio. Gli ultimi testi cristologici, Giovanni, Cristo resuscitò, punto. Gesù resuscitò per forza propria. Ci ha messo un po' a capire qualche cosa, eh? Non è stato così immediato. Perché?
Non è neanche immediato per noi, ragazzi.
Perché arrivare a capire questa grandezza di Dio, di un Dio che addirittura si fa uomo, diventa uno vicino a me, che cammina nella mia vita, no? È qualcosa di inaudito, che mi emoziona, mi fa venire la pelle d'oca. Ma come è possibile? No? Come è possibile? E Giovanni allora che cosa fa? Proprio perché Giovanni ha capito questa assoluta novità del Cristo, usa certi verbi che sono dei verbi per noi inconcepibili. Quando dice che Gesù si fa carne, non usa somatos, ma usa sarx, che vuol dire la fettina del macellaio. E il verbo si fece bistecca, scusate, traduzione, per capire, non è che si fece carne, no, è diventato più muscolo, la coscia, il pezzo lì che trovate, era proprio quella roba lì. E poi un'altra cosa, per esempio, al capitolo 6, quando c'è il grande discorso eucaristico, chi mangia la mia carne beve il mio sangue, non c'è il verbo fago, fagein, che è mangiare, no? Da cui antropofago, eccetera. Ma c'è il verbo trogein, da cui deriva trogolo, cioè masticare con i denti. Chi non mastica con i denti avidamente, altro che buttare giù la particola senza toccare i denti, facendo capolavori di salivazione, no? Chi non mastica trogein, trogolo, con i denti, proprio per dare la massima concretezza alla carne di Cristo. Giovanni, noi il testo greco non abbiamo familiare, no? Ma traduciamo chi non mangia mia carne non beve il mio sangue, ma perdiamo tanto, perché un grecista, chi non divora masticando, no? Cioè, perché? Perché la carne di Cristo è proprio carne. Allora capite, di fronte a tutti quegli eretici che dicevano ma no, non è possibile, Dio non può patire, Dio non può soffrire, Dio non può essere diventato uno di noi, allora Gesù era Dio che faceva finta, era Dio a metà perché la divinità viene su di lui in certi momenti, va via in certi altri, eccetera eccetera, e dice no, la grande stupore del cristianesimo è che il verbo si è fatto carne, proprio vera carne, quella che voi vedete in macelleria, quella che voi masticate avidamente, bistecca alla fiorentina di 1,2 kg, cioè proprio una roba così, ecco. E chi ascoltava, e anche noi, no? Restiamo allibiti.
Però scusami, non so se va bene e se è il momento giusto, la questione figlio di Dio ritorna, infatti anche tu prima hai detto figlio di Dio, e poi come spesso capita quasi in tutte le omelie hai aggiunto virgola, cioè Dio, e va già bene quando è così, ma questa idea che la soluzione al fatto che Dio non poteva morire era quello di costruire il papocchio del Dio che manda suo figlio, però è il figlio che muore, però il figlio è Dio, e l'incasinamento è totale. Ma dell'incasinamento mi importa poco, perché io sono ragioniere, quindi rispetto i filosofi come ragionatore di professione. Il nocciolo della questione è che si dimentica il punto cruciale del cristianesimo, che è il Dio che si incarna fino alla morte, di Cristo.
Ed è per questo...
non è Dio che manda il figlio a fare.
Bravo, bravo. Ed è per questo che il Vangelo di Giovanni è un Vangelo bomba. Io speravo oggi di arrivare già al prologo, ma non ci sono arrivato. Ma quando leggeremo il prologo, vedremo che c'è proprio nel prologo giovanneo un gioco di articoli, no? Allora, Gesù era presso, il verbo era presso il Dio, o Theos con l'articolo, e il verbo era Dio. Allora, vedete che Giovanni ci farà già una lezione la prossima volta su questo. Il Dio, o Theos, è l'unico, l'immenso, l'eterno di tutta la grande tradizione ebraica, il tetragramma sacro, il nome, YHWH, ma Gesù era Dio, come lui. Allora poi nascono i nostri tentativi umani, poveretti, di cercare di capire questa dinamica, per cui Dio è uno, è trino, e la speculazione, la contemplazione arriverà a parlare del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma lì l'annuncio forte è che questo Gesù era o Theos, era il Dio come il Padre. E noi vedremo la prossima volta, proprio presentando il prologo, come la novità di Giovanni è che questo verbo, che era la parola di Dio, ho già detto che nell'ebraismo la parola di Dio è sinonimo di Dio, no? È sinonimo di Dio, davar, membra, è sinonimo di Dio, che questa parola di Dio si è fatta carne, quindi è Dio che si è fatto carne, non è che ha mandato un altro, è Dio che si è fatto carne, è Dio che ha sofferto per noi, è Dio che si è sacrificato. E lì vedremo di scardinare tutte queste teologie blasfeme della soddisfazione di queste cose qui.
Però
di...
scusa, Gesù parlava sempre del Padre, come se fosse qualcosa di diverso.
È lui che ci ha, aiutato, ci ha aiutato, cioè la Chiesa non costruisce, poi la teologia trinitaria perché se l'è inventata, cioè Gesù ci ha inventato una teologia in cui ci aiuta a capire l'unicità e la Trinità di Dio, cioè che Dio è famiglia, che Dio è relazione d'amore, che Dio è comunione, che in Dio c'è una dinamica d'amore. No? Che noi chiamiamo Padre, Figlio e Spirito, eccetera. Giovanni, io capisco, puntiamo alto.
Ancora, mi chiedo questo.
Prego, dica.
Mi chiedo, dimmi, se al giorno d'oggi, io so che parlo sempre pensando ai giovani, se questo, i giovani nel senso che appunto sono i nuovi, se questo modo di ragionare, no? Perché ancora presa. Cioè sono cose appunto anzi sopra del...
Ma io non credo mica, sai, cioè se io dico ai miei nipotini, ma guarda che Dio è diventato uno di noi, ha preso carne, perché? Per prendere su di sé le tue paure, le tue angosce, i tuoi problemi, il tuo terrore della morte, la tua stessa morte, e per distruggere la vita divina.
Dio, se esiste, come speriamo tutti, non è il caso che abbia, scusate, io non so, mi sento di raggio perché ho paura di dire delle cose.
No, no, di tutto, di tutto.
Se Dio è Dio, è l'assoluto, e Gesù si è rivelato, perché come altri, no? Che è amore, non ha bisogno di farsi carne, non ha bisogno. Basta che le creature che lui ha seminato nel mondo con tutta una storia lunghissima a un certo punto prendono consapevolezza di questa realtà più alta che è anche in noi, no?
Allora, attenzione, scusa un istante, la creazione è un atto gratuito, Dio non aveva bisogno di fare gli uomini, Dio non aveva bisogno di incarnarsi, Dio lo fa per amore, per gratuità.
Ma perché deve incarnarsi?
Perché ha voluto che lo sentissimo fratello, che lo sentissimo vicino, che camminasse nelle nostre strade. Ma guardate che la logica del che bisogno c'è, diceva Nietzsche, è la logica del diavolo, mentre invece la logica di Dio è l'amore infinito che ti sorprende, che ti sorpassa. Nel prologo leggeremo: ti è stata data grazia su grazia, cioè al di là di quello che sarebbe stato necessario. Al di là di quello che sarebbe stato necessario, ma questo ci permette di dire nella nostra vita quotidiana: tu Signore stai camminando vicino a me, capite? Poteva dire guardate che alla fine io faccio di tac e vi faccio risorgere, avere la vita, e invece io so che se sono malato Gesù è seduto nel letto vicino a me che sono malato, se io muoio Gesù entra nella tomba con me, anzi scenda agli inferi con me, la discesa agli inferi che noi dimentichiamo sempre nel nostro credo di sottolineare con l'importanza che ha, è un Dio che va all'inferno per me, è un Dio che prende proprio, che raschia il barile con me, in qualunque inferno io precipiti, lì c'è Dio con me, lì c'è Dio con me, perché Gesù Cristo ha percorso la mia vita. Ma guardate, è per quello che noi chiamiamo questa notizia la gioiosa notizia, l'Evangelo, ma pensate che bellezza, eh? Certo Dio avrebbe potuto salvarci in miliardi di modi, ma Dio ci ha salvati facendosi uomo in Gesù Cristo, per dirti guarda che cammina con te, guarda che è vicino a te, guarda che quando sei in macchina, per dirla con Sant'Ignazio, e preghi, tu puoi pensare davvero, e non è un'illusione, non è un'immaginazione, non è un'allucinazione, il Signore è seduto vicino a me in macchina e chiacchiera con me e parla con me e condivide la mia strada, le mie ansie, le mie preoccupazioni. Capite la bellezza? Cioè il Signore ci ha amato al di là delle nostre attese, al di là del dovuto, al di là del dovuto. Ma ho citato brutalmente Nietzsche prima, che diceva che la logica del che bisogno c'è è la logica del diavolo. Perché? Perché il diavolo parla sempre, anche con Dio, ricordatevi Giobbe, no? Certo che Giobbe ti segue, ti ama, perché sta bene, perché è sfondato.
Cosa vorrebbe il diavolo? Negare Dio?
La logica no, negare la fantasia di Dio. Negare la libertà di Dio. Questo Dio, siete mai chiesti, ma poi andremo avanti, ma lo faremo la prossima volta, perché tutte le cose sussistono per mezzo di Lui e in vista di Lui. Il che vuol dire che gli squali, i serpenti, i fiori, i vermi, le formiche, animali stranissimi che noi diremmo che bisogno c'è. Quante volte ti viene da dire, quando ti pungono le zanzare, dici, oh Signore, che bisogno c'è che tu mi mandi le zanzare? Eppure nella fantasia di Dio, Dio ha fatto, dice Giobbe, il Leviatan e l'ippopotamo, ha fatto i mostri marini, ha fatto provvede al parto dei camosci sulla ciamarella e sul viso, provvede ai piccoli del lunagro, l'asino selvatico, eccetera. Ecco, che bisogno c'è
di questo? Trump, che ne ha bisogno.
Trump, gli allegatori di Trump, eccetera. Vedete, il nostro Dio ci dà grazia su grazia. Il Vangelo di Giovanni sarà lo stupore assoluto di questa assoluta sovrabbondanza dell'amore di Dio che trascende ogni conoscenza, come dice Paolo, che trascende ogni conoscenza, ogni gnosi, che trascende ogni gnosi, perché nella gnosi, conoscenza, che conosco, gnosi, perché nella gnosi bastava sapere, ecco, conoscere, ecco, io so che tu Dio alla fine mi salvi con gli altri saluti, no, invece no, trascende ogni conoscenza perché viene a dividere la mia vita, diventa il mio amico più caro, diventa l'amante, diventa lo sposo. Pensate a tutto il tema che sarà tipicamente giovanneo della sponsalità di Cristo, cioè Cristo lo sposo, Cristo il nostro amante, il nostro fidanzato, il nostro innamorato, no? Cristo Dio colui che sposa noi e che sposa la Chiesa. Discorso è sempre Giovanni che nell'Apocalisse ci parla, no, della Gerusalemme celeste adorna come una sposa per il suo sposo, e la sposa dice vieni, e lo sposo viene, dice vieni, e richiama tutto il Cantico dei Cantici. Giovanni ci porta in questa dimensione stupenda, diversa, grandiosa, gloriosa, meravigliosa. Ma datemi ancora 3 minuti per finire almeno la presentazione, in modo tale che noi possiamo la prossima volta cominciare davvero dal prologo. Allora, altre tematiche. Prima tematica, abbiamo detto, la dimensione tridimensionale. Dio che scende e si rifà carne, dice per piacere amami, voglio essere il tuo amante. Terzo movimento, ti prendo con me, ti divinizzo. Secondo, il tema dell'ecclesiologia. Allora qualcuno ha detto in Giovanni la Chiesa non c'è, perché è talmente importante il rapporto intimo, personale di ciascuno di noi con Cristo, no? Che gli altri temi sono secondari. Sei tu che devi innamorarti di questo Dio che tanto ti ha amato, di questo Dio che si propone a te come l'amante, come lo sposo, devi innamorarti di Lui e unirti a Lui. Questa è la vita del credente. In realtà, io quando ho scritto il mio libro sulla Chiesa, adesso vi ho portato le mie solite dispense, le prossime volte magari poi comincio a riportare un po' anche i miei libri, ho insistito molto che Giovanni ha una profonda ecclesiologia. Perché la sposa di Cristo è la Chiesa, perché il gregge di Cristo, capitolo 10, è la Chiesa, perché il popolo di Dio, di Genesi, di Giovanni 15, è la Chiesa, perché la vite, no, di cui tutti noi siamo i tralci, è la Chiesa, perché la tunica indivisa, vi ricordate, sotto la croce, è la Chiesa, perché la grande rete che tira su 253 pesci, numero universalistico, è la Chiesa. Altro tema importante, e qui lo accenno e poi lo vedremo. Il Vangelo di Giovanni è stato definito pneumaticon, cioè Vangelo dello Spirito, spirituale, perché in Giovanni lo Spirito è una persona a sé. È una persona a sé. Infatti, in Giovanni, in greco to pneuma è neutro, ma Giovanni quando parla di to pneuma, lo spirito, dice sempre ekeinos, cioè il pronome personale maschile. Chiaro? Non è lo spirito, è lo spirito di amicizia che ci unisce, lo spirito di goliardia che ci fa far festa. No, è una persona, egli, usa ekeinos, egli, no? Che procede dal padre, ma con buona pace dei nostri fratelli ortodossi, anche dal figlio, riceverà dal mio e ve lo svelerà, che è inviato dal padre ed è inviato da Gesù, che è il secondo paraclito, paracaleo, l'avvocato difensore, perché il primo è Gesù, poi vedremo tutte le cose. Quarto tema che accenno, Giovanni e i sacramenti. Siamo alla fine del primo secolo. C'è o non c'è una liturgia, una sacramentalità nei testi giovannei? Bultmann e altri grandi teologi hanno detto no. A Giovanni dei sacramenti non ne può importare di meno. A lui importa il tuo rapporto personale con questo Dio che cammina sulla terra, che è diventato un uomo come gli altri, che si offre a te come l'amico più caro, come l'amante e come lo sposo. Tant'è vero, dice, che non parla neanche dell'istituzione dell'Eucaristia. Tutti gli altri ne parlano, lui no. Altri invece al contrario dicono, ma no, è tutta un'allusione sacramentale. No? Le nozze di Cana parlano del matrimonio, l'unzione di Betania dell'unzione dei malati, si fa battezzare da Giovanni per dirci l'importanza del battesimo, all'Eucaristia alludono non solo le nozze di Cana, ma il discorso del pane, c'è un capitolo intero, un capitolo eucaristico, e andiamo avanti così. Io credo, sono più per la posizione intermedia che viene proposta da alcuni. Sì, c'è un grande interesse sacramentale, ma il tema centrale è quello dell'incarnazione. Cioè, i sacramenti non sono dei gesti magici, ma sono importanti nella misura in cui mi uniscono a Gesù, il Verbo incarnato. Cioè, Giovanni, più che soffermarsi sui riti, se li presenta come mezzi per arrivare ad unirmi interamente e interiormente e profondamente a Gesù. Ultima cosa, e chiudo, il tema del mondo. Attenzione, anche qui, altra parola da inchiodare. Non fate confusione, quando trovate la parola mondo, dovete capire quale di questi tre significati diversi Giovanni dà alla parola mondo. Il mondo ogni tanto ha un significato cosmologico, cioè tutto ciò che esiste. L'opera di Dio venuta all'esistenza per mezzo del Verbo, cosa buona, la realtà visibile. Dio ha tanto amato il mondo da dare la vita per lui. Il mondo, realtà cosmologica. Qualche volta ha un significato antropologico, cioè il mondo è l'umanità peccatrice che è bisognosa della salvezza di Gesù, cioè Cristo è venuto nel mondo per salvare il mondo, venne al mondo ma i suoi non lo riconobbero, è l'umanità peccatrice, non è il cosmo. Terzo significato, il significato satanico. Qualche volta il mondo è l'opposizione a Dio, è la realtà tenebrosa animata dal diavolo, principe di questo mondo. Siete nel mondo ma non del mondo, il mondo vi odia, il mondo vi perseguiterà, no? Ma che sarà? Ma io ho vinto il mondo. Allora attenzione, quando troveremo la parola mondo, vedete se significa il cosmo, se significa l'umanità peccatrice, se significa l'opposizione a Dio.
Tu ce lo dirai.
Sempre, ma anche voi state sempre attenti, perché certe volte, se uno non ha presente questi tre significati, rischia di fare confusione nella lettura. Infine l'escatologia, cioè l'escatologia è cristologica, è Gesù la salvezza, è Gesù la salvezza. La venuta ultima del Signore ci è già stata. Noi non siamo quelli, grande tema che poi Giovanni sviluppa in un libro apposito, l'Apocalisse, non dobbiamo aspettare la venuta di Gesù. Gesù è già venuto, Dio è già venuto in Gesù Cristo, punto e basta. E noi questo adesso lo viviamo nella fede, lo vivremo nella realtà piena quando? Alla seconda venuta di Gesù. Qual è la seconda venuta di Gesù? La nostra morte! Non è la fine del mondo, è la mia morte. Se io muoio oggi pomeriggio incontro Gesù e sarà l'entrare nell'eternità di Dio. Ma Dio è venuto una volta per tutte. Certo, nella dimensione spazio-temporale, io solo nella fede so già di essere salvato, redento, figlio di Dio. Vivrò questo pienamente nel momento del passaggio della mia morte. E oggi finiamo qui.
Intanto è fuori tema del tutto, ma te la voglio dire. Come è possibile che l'uomo, parliamo pure dell'uomo, anche se poi non sono individuati, gli uomini specifici che hanno delle, sono riusciti a inquinare un discorso così bello, inventandosi la predestinazione, l'inferno? Com'è possibile?
Segue il caffè. Allora, la risposta segue il caffè, va bene, che se no non facciamo in tempo, ok?